Innanzitutto saluto tutti, qualcuno mi conosce, qualcuno no, comunque sono stato circa 40 anni in Piemonte, a Torino, per cui tanti mi conoscono, credo. Facendo un po' di conti, mi sembra, se non sbaglio, che sono 39 anni che faccio l'Equipe, credo che siano 39 anni. Ho iniziato nell'82, siamo nel 21, giusto, no? Renata, ci siamo, i conti sono quelli. E la conclusione è, ma qui siamo, non diciamo la parola, siamo anzianotti, siamo anziani. Ecco, per cui poi la mia vita è stata un po' dedicata prevalentemente agli operai, come preto operaio. Qui c'è Enrico, Don Enrico conoscerà un po' la storia dei preto operai di Torino, in modo particolare Carlevaris forse. Per cui vi chiedo subito scusa, io non sono né un biblista né niente, quel poco di cultura che avevo religiosa l'ho perso strada facendo in fabbrica, in sindacato, per cui scusatemi, soprattutto i competenti che ho di sbagli, di interpretazione, eccetera. Però una cosa è certa, ecco, questo ritiro lo faccio un po' col cuore, insomma, no? Cioè, come tanti altri. Vorrei proprio iniziare, l'ho fatto prima, ma non ci pensavo. Lo faccio adesso, l'ho fatto prima per il settore. Ecco, il ritiro credo che sia ben riassunto da questa immagine. Questa immagine lo vedete, sì, la vedete, no? È Gesù che sul suo petto poggia Giovanni, discepolo amato da Gesù. Ecco, perché è un'icona, chi l'ha fatta, una nostra coequipier della 43, ecco, Mariangela. L'icona dell'ascolto, Gesù è il discepolo amato. Ecco, io credo che questo riassuma, ma casualmente è venuto proprio perché Renata prima me l'ha chiesto, ma non ci pensava affatto, ma credo che riassuma un po' lo spirito con cui mi sono accinto a preparare un po' come ho potuto queste riflessioni e mi auguro che sia anche il risultato, ecco, di questo ritiro, cioè riscoprire un po' di più. Ecco, questo rapporto d'amore di Dio con noi per mezzo di Gesù e nello Spirito che è vissuto nella carne nostra, nella vostra carne di sposa. Ecco, sempre, questo non conta nel tempo, è Renata, questa è la presentazione che non conta, non contarlo non nel cronometro. E poi vorrei ricordare due carissime persone che sono mancate da poco. E innanzitutto, ecco, il nostro carissimo Carlo Volpini. Ho partecipato ai funerali l'altro giorno, ecco, e nella sua immagine Volpini è questa. Vi faccio vedere l'immagine stavolta. Questa è l'immagine di Volpini. Ecco, Carla, Maria Carla, la moglie, ha scritto, perché Carlo lo diceva più volte: la vita è un po' di tempo che ci è donato per imparare ad amare. Questo è il ricordino, ecco, del nostro Carlo che dal paradiso ci aiuterà. E poi un'altra persona che non conoscete forse, Mazzanti, Giorgio Mazzanti, teologo che è morto un mese fa, che ha dedicato un po' tutti i suoi studi proprio al sacramento del matrimonio, l'amore, ecco, delle nozze, applicandolo tutti ai sacramenti e poi soprattutto all'Eucaristia. Questi cammini di questi anni, sia con l'Equipe sia con altri gruppi, per me è stato sempre un punto. Dal punto di vista teologico, ecco, di riferimento. Ecco, lo vorrei proprio ricordare queste due persone che hanno fatto tanto anche per l'Equipe. Mazzanti spessissimo è stato invitato in vari momenti. Detto questo, andiamo al dunque. Andiamo al dunque, sperando di non essere lungo e soprattutto che il Signore si serva di questo operaio in pensione ad aiutarmi, insomma. Ecco, da che cosa è partito questo titolo e questo mio tentativo di fare una meditazione, dunque non uno studio teologico, scritturistico, c'è anche quello. È partito dall'esperienza della vita. Chi mi conosce sa che i miei due grandi amori sono stati gli operai, il lavoro della fabbrica e le coppie, il mio sacerdozio. Dell'età feconda, diciamo così, è stata spesa tutta su questi due fronti. Adesso faccio l'aiutante in parrocchia, per cui non è, E sto riscoprendo, o scoprendo, tante cose, ecco, della vita nascosta che nel quotidiano, ecco, della vita parrocchiale. Sto qui a Roma, non mi ha chiamato Papa Francesco, però spero sempre che prima o poi mi chiami, che mi telefoni, visto che ogni tanto telefono a qualcuno, per carità. Ecco, parte da questa constatazione, dalla bellezza che ho potuto scoprire in tante coppie, sia dell'equipe che non dell'equipe. E tante volte questa bellezza mi hanno aiutato nella mia scelta di vita consacrata. Io sono sacerdote, ma anche religioso, missionario. E proprio nel vedere la bellezza della coppia che sono stato aiutato a scoprire la bellezza di Dio e la radicalità dell'amore di Dio che chiede a chiunque si avvicina a Lui. Però nello stesso tempo sono stato spinto anche dal frequentare, ecco, delle coppie in crisi, in difficoltà, anche nell'equipe qualcuno, ma soprattutto con un gruppo nei 10 anni che gli ultimi, ecco, passati a Pescara, ho fatto con coppie separate, riaccoppiate, non è un movimento, è un modo associativo, ecco, che si è creato in diocesi, chiamato Samaria. Ecco, ho potuto sperimentare la sofferenza di donne, di uomini, amori sbagliati, nuovi amori nati come quando, meno se si l'aspettava, ma che avevano tutto il profumo del vero amore, ma con grande difficoltà a viverlo nella comunità ecclesiale. Ecco, questi sono i due spunti. Allora mi sono chiesto: ma che cos'è che veramente unisce la coppia? Unisce, che cosa realizza la persona, me prete, che cosa può realizzarmi, può dare pienezza, no? E di qui mi è venuto in mente l'idea di dire: ma andiamo a vedere sulla parola di Dio. Ecco, ci sono due piste importanti, un inizio e una fine. L'inizio, che maschio e femmina li creò, a sua somiglianza li creò. Poi c'è una parte che è stata tanto surclassata, ecco, nella storia anche della Chiesa, il Cantico dei Cantici che canta l'amore. E poi c'è l'Apocalisse, togliere il velo sulla storia e dunque, togliendo il velo, scoprire un amore permanente di Dio che cerca e realizza con noi la sua pienezza. Ecco, questi sono gli spunti di questa riflessione che faremo insieme, tentando di essere essenziale, anche se il tema, per dignità del tema, meriterebbe molto più tempo. Ecco, voi avete un po' la traccia, la segue o non la segue, non dategli importanza, la potete vedere dopo, può esservi utili. C'è la traccia del dovere di sedersi, quello vi può essere più utile perché sono domande fatte proprio su, tenendo conto delle tre conversazioni che faremo insieme. Allora, l'uomo e la donna, ecco, questo è il problema, siete voi, l'uomo e la donna, che, ecco, dalla Genesi all'Apocalisse, lo dicevo, è un tema non solo teologico, ma anche antropologico dell'uomo e della donna, ecco, che dall'inizio alla fine, ecco, della Bibbia sono protagonisti, anche il protagonismo è Dio, ma questa creazione, maschi e femmine li creò. E maschio e femmina era somiglianza di Dio. Ecco, questo mi sembra che ci dà già l'input per il tipo di riflessione che stiamo facendo. Cioè, noi, se vogliamo avvicinare l'amore di Dio, non partiamo da Dio, anche se la rivelazione è importante, ma dobbiamo partire da ciò che è immagine di Dio. E dunque partiamo, ecco, dalla coppia. Ecco, questo significa che a immagine e somiglianza di Dio è qualcosa che ci avvicina, che ci fa scoprire. E l'essere maschile non sono due elementi soltanto uno a fianco all'altro, ma sono due elementi della nuova persona, una sola cara, una sola persona. Traduciamolo persona, che è meglio, se no lo riduciamo soltanto a alcune dimensioni di quest'unione sponsale. Ecco, maschile e femminile realizzano una nuova persona e questa nuova persona è immagine di Dio, proprio perché Dio è amore, è relazione. Allora amore è uguale a relazione, è uguale a Trinità, e amore maschio e femmina un amore che rispecchia questa relazione, nella loro relazione, la Trinità. Ecco, proprio partendo da qui, credo che sia importante abbassare lo sguardo da parte nostra, cioè che vi guardiate, marito e moglie, che ci guardiamo insieme come equipe, anche con noi sacerdoti, perché siamo tutti nella stessa condizione, eh? Non è che c'è qualcuno, perché il vostro matrimonio è il mio matrimonio, il mio essere prete è il vostro essere prete, non è che qualcosa che ve la giocate da soli il vostro matrimonio, o io il prete da solo. Allora abbassiamo lo sguardo, proprio partendo da questa condizione nuziale che riguarda la donna e l'uomo in carne ed ossa. Ecco, e questa immagine noi la troviamo nella Bibbia utilizzata moltissimo. E quando leggiamo in Genesi 2, 24, ecco, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, i due saranno un'unica carne, che io preferisco dire un'unica persona. Non è filosoficamente corretto, però un'unica persona. Allora, a questo punto dobbiamo cogliere il senso più profondo di questa essere maschio e femmina chiamata ad essere un'unica persona. E quando nella creazione, nel racconto della creazione, alla solitudine di Adam, esistenziale di Adam, ecco, c'è un Dio che ha compassione di questa solitudine di Adam e lo mette in condizione di relazione, ecco, la donna. Ed è una condizione, quella della donna, che corrisponde al suo essere umano di Adamo. Ma questo atto di Dio di dare, ecco, l'uguale, dunque, perché sia persona, persona nuova, a sua immagine, denota anche un desiderio profondo, una nostalgia di Adamo di essere relazione, di essere amore. E questa nostalgia è il limite della condizione umana. Ma che era in Adamo, ma che anche in noi, lo vediamo anche noi, questo limite di solitudine, quando la nostra condizione umana è purtroppo diffusa più di quando non immaginiamo, si vive di solitudine o peggio ancora di ripiegamento su noi stessi, su se stessi. Ecco, questa è un po' l'attenzione che vogliamo porre. E allora la coppia diventa l'elemento essenziale del nostro cammino per incontrarci con la rivelazione di Dio. Chi è Dio? Ecco, noi nel percorso biblico troviamo tante volte, ma così un po' sommariamente l'accennerò, questa similitudine che viene fatta del matrimonio, della coppia, all'amore di Dio, ecco, per il suo popolo, per Israele. Ma la domanda che, preparando queste cose, un po' mi sono fatto, dici, ma chi interessa più questo discorso della coppia? Una domanda cattiva, se volete. Però se vogliamo essere oggettivi, soprattutto nel mondo nostro cristiano, post-cristiano, nell'ambito di una oggettiva secolarizzazione in cui noi ci troviamo, dobbiamo riconoscere che il matrimonio non ha quell'appeal che la parola di Dio ci suggerisce, che l'esperienza, la proposta sacramentale della Chiesa, ecco, richiede. Cioè, il fenomeno globale della secolarizzazione è diffuso, è alle porte di casa nostra, forse è anche in casa nostra. Per cui noi ci troviamo in un contesto culturale, ecco, dove non c'è più grande interesse, no, figurati del matrimonio, dei sacramenti, ma non c'è manco più interesse, grande interesse, su quello che chiamiamo cultura cristiana. E il nostro linguaggio, il più delle volte, nelle nostre chiese, di me prete, Enrico no, Enrico è bravo, me l'hanno detto che è bravo, ecco, parliamo un linguaggio straniero, proponiamo qualcosa che è assolutamente sconosciuto alla gran parte delle nuove generazioni. Io qui sono in una parrocchia di 18.000 abitanti, l'anno scorso 21 matrimoni abbiamo fatto. No, ho sbagliato. 3 matrimoni e 21 battesimi. 3 matrimoni in un anno. Cioè, certo, siamo alla cintura di Roma, ma al centro di Roma non è che sia meglio. Allora a questo punto una domanda, nella nostra riflessione, lo faccio diventare domanda, ma diventa anche un criterio di questa conversazione. Io credo che in questo mondo così la dobbiamo smettere di parlare esplicitamente del religioso. Anche per quanto riguarda il matrimonio. Non possiamo più partire dalla realtà religiosa. Se volete, questo era anche l'intuito, permetto di dire il noi, non riferito a me, ma a tutto il gruppo di noi preti operai, quando a un certo punto dice o ripartiamo dall'incarnazione o non c'è evangelizzazione. E incarnazione significa essere con, significa lasciare la tua cultura e prendere una nuova cultura. Allora dicevamo una cultura popolare operaia. Significa a fare un annunzio in un linguaggio nuovo, ma soprattutto partire da una realtà nuova che non è più Dio, ma è l'uomo. Partire dall'uomo. E con piacere, con gioia, che a tanti interventi, sia del Concilio che poi sono andati un po' alla deriva, l'abbiamo mandata alla deriva, ma anche di Papa Giovanni Paolo II, ma di Papa Francesco in questo senso, ecco, ci incoraggia. Ci dà gioia e ci incoraggia, anche se a me tante volte mi viene un po' di rabbia, perché dico, ma guarda un po', passati 40 anni e finalmente, ma è la storia della Chiesa. E la storia della Chiesa è così, cioè non è in tempo reale, non usa, ecco, Zoom, non usa subito, sai, la notizia, dire no, ci passeranno ancora chissà quanti anni, perché certe intuizioni conciliari e così altro. Allora per la coppia, si tratta di parlare di Dio ricominciando a parlare dell'uomo, dell'uomo e del maschio e della femmina nella sua condizione sponsale. Ecco, è proprio partire dall'uomo che possiamo conoscere qualcosa di Dio. E se il maschio e la femmina nella persona nuova dell'unione, ecco, di questo maschio e femmina è a immagine di Dio, noi avvicinando quest'uomo e questa donna dobbiamo andarci in punta di piedi, ma anche con tanto uno sguardo lungo, per scorgerci, ecco, la traiettoria di Dio, l'itinerario di Dio per farsi conoscere e per farsi amare. Ecco, io credo che questo sia, potremmo dilungarci di più su questo aspetto, ma non è importante, il senso è proprio questo che ho detto. Ecco, questo ci permette, proprio in questo ritiro anche, no, ma non solo, mi auguro non solo, ecco, di contemplare la coppia. E il ritiro del silenzio, purtroppo, lo facciamo così, meno male che possiamo far questo, ma dovrebbe essere proprio un ritiro più sottolineato dalla contemplazione, non da altre cose, dunque dall'ascolto, da poggiare il capo, ecco, sul cuore di Cristo Gesù e lasciarsi parlare, sperimentare veramente dell'amore di Dio che Cristo Gesù ci dona in un amore totale, incondizionato. Ecco, allora, passando dalla vostra condizione di coppia, che a me nella mia vita, lo dicevo all'inizio, sono giunti, ecco, delle orme di Dio, delle piste che conducono a Dio. Sono giunto a tal punto, ecco, che a volte ho avuto la grazia, e lo considero, ecco, di paragonare la mia scelta celibataria sacerdotale con la vostra scelta di coppia, e con fatica, ma con grande dono di Dio, scoprire che siamo in un'unica vocazione, la vocazione dell'amore. Questo è un sacramento, questo avvenimento è un sacramento, che la coppia ci aiuta a scoprire, ecco, che siamo chiamati all'amore. E mi piace ricordare a questo punto, non so, forse l'avete già letto, l'avete già visto, la prima riunione dell'Equipe Notre Dame, non so, l'avete visto, l'avete sentito qualche volta, qualcuno sì, qualcuno no, come tutte le cose. Ecco, la prima serata delle quattro coppie dell'Equipe Notre Dame è stata il 29 febbraio 1939, il gruppo di Nostra Signora di Gioia Piena, nella casa di Pierre e Rosaine di Montjamon, dunque una cosa precisa. E in questa prima riunione, non ancora c'era l'embrione dell'Equipe, no? Si iniziava allora a pensare qualcosa. Con padre Caffarelli, queste quattro coppie si riuniscono e c'è il verbale di questa riunione, il rendiconto che ha fatto Pierre, il capofamiglia, un po' come la coppia che ospita, insomma, no? Come oggi. E a un certo punto, vabbè, tocca vari punti, il motivo perché ci vogliamo riunire insieme, la concezione del matrimonio, quella di collaborare col Creatore. L'amore sempre è fecondo, vado ai titoli perché non abbiamo tempo, ma sarebbe da leggere tutto. Ecco, aprire la coppia al di fuori, non una coppia chiusa, l'amore è destinato a crescere, il matrimonio, sacramento in unità, e arriva alla fine, simbolismo del matrimonio. Sentite cosa hanno scritto allora. Il nostro amore ci rivela Dio, e la vita di ciascuno di noi è il vero libro santo che il Signore ci invita ad aprire. È sufficiente leggerlo con lo Spirito Santo per scoprire Dio. Come il Cantico dei Cantici, il nostro matrimonio, la nostra paternità e maternità sono per noi a rivelazione dei segreti dell'amore di Dio. È meraviglioso. Io l'ho scoperto poco tempo fa, questo testo, curiosando da una parte all'altra, però questo è lo spirito con cui vogliamo scoprire come si fa ad amare da Dio. Il libro aperto siete voi, è la vostra vita di coppia. E il libro aperto è la mia vita di sacerdote religioso. È nella nostra vita che dobbiamo scoprire la traccia di Dio e la rivelazione di Dio. Naturalmente è azione dello Spirito, ma lo Spirito soffia dove vuole e come vuole, ma si serve della nostra carne, tranne che qualcuno di voi non abbia qualche lampadario che gli arrivi in testa quando sta in chiesa, oppure ha delle visioni, ce lo facciano sapere, lo rispetteremo moltissimo e attingeremo alle rivelazioni. Ma questa è la strada maestra. Ma come poteva essere diverso dopo l'incarnazione di Cristo Gesù? Chi è che ci racconta il Padre? Chi è che ci fa conoscere il Padre? Se non la carne di Cristo Gesù e la sua condivisione fino in fondo della nostra condizione umana. Fino alla morte, a un amore totale, incondizionato, senza attendersi nulla, in croce, da malfattore. Ecco, io credo che questo libro, che è vostro essere maschio e femmina, nuova persona nell'amore, debba essere aperto più spesso. Anzi, l'Equipe 43 lo sa, è la revisione di vita. La revisione di vita dice: il testo che dobbiamo leggere è i segni di Dio che dà nella nostra vita. Cambia totalmente. Non è più Dio ha detto e devi fare, ma io uomo, io donna, io per coppia, sto nella mia condizione umana, all'interno di questa condizione umana c'è la presenza di Dio, dello Spirito di Dio che ci conduce, c'è il filo d'oro di Dio, e io, ecco, devo scoprire questa che Gesù chiama il regno di Dio in mezzo a voi, i segni del regno di Dio, e quelli ci conducono alla scoperta del volto del Padre. E Gesù ce lo racconta, ci parla, ce lo indica continuamente. Del resto, ecco, questo cammino noi lo troviamo nella parola di Dio. La metafora della coppia la troviamo, lo dicevo prima, ripetutamente. Ecco, ma noi la troviamo, lo dobbiamo, se non l'abbiamo trovato, lo dobbiamo riscoprire o scoprire nel Cantico dei Canti. Non sto a raccontarvi la storia, la sapete, se non la sapete avete modo per informarvi, per fare. Ecco, dove si è avuto tanta paura, se pensate che noi in seminario teologia, io l'ho fatta dal 62 al 68, dunque nel pieno cuore del Concilio, a noi era proibito di tenere la Bibbia a motivo del Cantico dei Cantici, c'era solo in biblioteca e dovevamo consultare la Bibbia in biblioteca, ma non potevamo avere la Bibbia. Questa è la realtà storica vissuta dalla nostra Chiesa, da noi. Poi c'erano santi, lo stesso, però la storia è questa. Perché era tenuto un libro difficile, di ambigua applicazione, per cui era un canto erotico, per cui non darlo a un seminarista, come se il seminarista dovesse essere un castrato a vita. Scusate la mia passione, ma chi mi conosce lo sa, ma ritarate tutte le mie affermazioni, ne dirò altre, ma un po' il mio tipo è fatto così. Però, ecco, finalmente il Cantico dei Canti si è scoperto, ecco, come la grandezza dell'amore, anche erotico, della coppia, che porta e fa vivere l'amore di Dio, e porta l'amore di Dio. Ma come si può, ecco, non considerare un suggerimento, un'ispirazione, un progetto di vita per una coppia, se non aiutati anche da questa parola, è parola di Dio? E come fate voi a non mettere non solo in memoria, ma memoria riattualizzata, direi quasi memoriale, per usare il termine sacramentale, ecco, della vostra vita sacramentale di coppia, l'inizio del vostro amore, il primo bacio che vi siete dati, il primo appuntamento. Cioè, sono dimensioni. Quando avete scoperto con timidezza o con audacia, ecco, il vostro corpo, il corpo di lei, il corpo di lui, con tante difficoltà magari, perché venendo anche da una cultura molto timorosa, ecco, da questo punto di vista, e anche giustamente, per certi versi, mi baci con i baci della tua bocca, sì, migliore del vino è il tuo amore, inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza, aroma che si spande è il tuo nome, il nome è la persona. Trascinami con te, corriamo. Allora la domanda che mi faccio, se allora, ecco, la vostra passione si è diventata veramente progetto, perché per dire a un'altra, a una donna, o dire a un uomo, qui è la donna, nel cantico è la donna che ha il sopravvento, il 90% parla lei, e non a caso siete molto loquaci voi donne, no? Ma parla lei, ma è interessante con questo cambio di rotta, no? Nella Sacra Scrittura è la donna protagonista, no? in questo libro ispirato della Bibbia. Ma come si fa a dire a uno trascinami con te e concepire la passione per quest'uomo e per questa donna, ecco, il punto di partenza perché nasca la persona nuova e perché si scopre l'amore di Dio. Ecco, poi c'è, non ci possiamo attardare, ma alcune cose le leggiamo perché ci servono. Ecco, io sono un narciso della pianta di Saron, un giglio delle valli, come un giglio fra i rovi, così l'amica mia tra le ragazze, come un melo tra gli alberi del bosco, così l'amato mio tra i giovani, alla sua ombra desiderata mi siedo, è dolce il suo frutto al mio palato. Ma introdotto nella cella del vino, la cella, ecco, vino, ma nel cantico dei cantici, ma insieme all'amore, all'atto amoroso. E il suo vessillo su di me è amore. Sostenetemi con le focacce d'uva passa, rinfrangatemi con mele, perché io sono malata d'amore. La sua sinistra è sotto il mio capo, la sua destra mi abbraccia. È l'atto d'amore, è fare l'amore questo, eh? Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle e per le cerve dei campi, non destate, non scuotete dal sonno l'amore, finché non lo desideri. Alzati, amica mia bella, vieni, presto, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia e se n'è andato. O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Nel Cantico dei Cantici non si parla di Dio, solo alla fine si accenna con due sillabe. Non si parla mai di Dio. Ma da questo tipo di amore, di questa coppia, con tutta la sua dimensione erotica, quando dico erotismo nel senso di cui ha parlato Papa Benedetto in Deus Caritas, in quel senso lì, nel senso più bello, più grande, non stiamo parlando di stupidaggini o cose sgradevoli, no, cose belle. E l'amore e il rapporto di coppia maschio e femmina è cosa bella. E qui non abbiamo due spose, abbiamo due, uno ragazzo e una ragazza che si innamorano. E qui diventa progetto. Ma dove si costruisce il progetto? Proprio in questo rapporto profondo di due carni, di due persone che a un certo punto nella loro unione vivono una creazione nuova. Ecco, qualche autore scriveva, non mi ricordo chi, che il primo parto che deve fare la coppia è il parto di se stesso, deve partorire la coppia, deve partorire la moglie, deve partorire il marito. È il primo parto che c'è da fare. E il primo parto si fa con rapporto personale profondo. Non può avvenire un rapporto se pensiamo solo a un Dio lontano con cui rapportarsi. Ecco, il rapporto con Dio passa certo con una ricerca del volto di Dio nella contemplazione, nella preghiera, tutte cose belle nella vita sacramentale, tutte cose meravigliose, ma se le andiamo a vedere, tutte cose che parlano, passano attraverso ciò che è creato, ciò che si tocca, ciò che si vede. E nella coppia del Cantico dei Cantici, il profumo, la vista, il tatto, gli odori, tutto entra in gioco per realizzare questa unità profonda. E che io credo, passo da queste constatazioni generiche, generali generiche che sto facendo, ma mi chiedo, ma voi vi amate così? Io amo così i poveri, amo così la Chiesa. Ecco, vivete questa realtà d'amore, che non è sublimazione dell'amore, né il mio sacerdotale, né il vostro sponsale, ma è amore umano, amore in cui si sente, si vede, si tocca, si ascolta, si profuma, che ci fa scoprire e ci aiuta a cogliere cos'è l'amore di Dio che ha dato il suo figlio per noi. E il suo figlio lo scopriamo nella storia, e poi ci viene tramite la parola, azione dello Spirito, ma se non ci fosse stato Gesù storico, lo sposo vero, ecco, della Chiesa sposa. E qui la metafora, il simbolismo che è stata una delle interpretazioni, ecco, prima, ecco, dei padri della Chiesa, ma è durata per secoli, ecco, che è il simbolo dell'amore di Dio per il suo popolo, per Israele, e viceversa, e poi l'amore di Cristo Gesù per la Chiesa, ed è tutto vero, ma passa attraverso l'incontro con Cristo Gesù, attraverso la parola. Il vostro amore verso Dio passa attraverso l'amore che avete l'un per l'altro. Oppure anche voi, come ho accennato prima al secolarismo, siete schiacciati, ecco, da condizione umana, dal travaglio della vostra vita, problema figli, problema lavoro, problema vecchiaia dei vostri genitori, e vaghiamo alla fine siamo talmente massificati in questo appiattimento che viviamo in una indifferenza, cioè non siamo più sensibili. Vi guardate il vostro corpo dopo 20 anni, 5 anni, 30 anni, non vi dice più nulla. È sempre nuovo l'appello del corpo, dell'uomo e della donna, ecco, nell'amore che ci ha donato, che vi ha donato Dio e che ci porta Dio. Ecco, io credo che sono domande di fondo, fondamentali, che dobbiamo farci se l'interrogativo che ci siamo posti, che dobbiamo amare da Dio, passa da questa strada. E questa strada la possiamo interpretare anche in Caffarel, quando a un certo punto si chiede, gli chiedono, non mi ricordo in che circostanza precisa, ecco, ah sì, no, era nel 48 scrisse questo Caffarel, e si chiedeva, gli chiedevano, ma cos'è l'essenziale per l'equipe Notre Dame? E lui ha risposto molto semplicemente: l'essenziale è cercare Cristo e cercare Gesù. Ecco, e continuava: purtroppo le parole sono diventate logore e l'espressione cercare Cristo produce in voi soltanto un debole eco. Ma cosa significa questo cercare Cristo? Se non riscoprire il Cristo che troviamo nel Vangelo, il Cristo che vediamo nelle persone che hanno amato nella propria vita, chiunque se siano. Io stamattina ho fatto un funerale, una donna di 83 anni, tante malattie, ha sempre accettato la sua malattia, che non sa se la chiesa è rotonda e quadrata, mai venuto in chiesa. Ma ecco, parlando con i figli, dice: ma lei ha sempre fatto del bene a tutti, ha sempre amato tutti, ha difeso chi aveva dei torti, lavorava in banca, ma poi nel sociale si dava da fare. E la donna, i figli che sono come la mamma, ecco, ha amato tutti. Il marito piangeva come un agnellino. Fra 2 giorni avrebbero fatto 50 anni di matrimonio. E allora io, proprio all'inizio della messa, guardandoli, parlando un po' così, dice: ma che prima dei funerali parlo con loro lì, no? Perché è il momento vero di incontrarsi con queste persone, insomma, che non vediamo. E a un certo punto dice: ma questa qui non è mai venuta in chiesa. I figli, gli altri, la chiesa, tutti i posti disponibili erano pieni, sono rimasti fuori per coronavirus. Ha amato. E allora come fai a non scoprire le tracce di Dio in queste persone, in questa coppia? I miei compagni non credenti, atei, così si professavano, ma, e che hanno speso la loro vita, ecco, per difendere i diritti degli umiliati, di quelli che non contano, di quelli che vendono 8 ore della propria giornata e più ore per sopravvivere e far vivere la propria famiglia, e però si impegnano. Come fai a non scorgere, ecco, la traccia di Dio? e nelle coppie separate che ritrovano, a un certo punto si accorgono di aver sbagliato strada e a un certo punto scoprono un amore nuovo, forse l'amore vero, dico forse, ma come fai a non riconoscere la traccia della presenza, ecco, di Dio, dell'amore di Dio? Ecco, io credo che questa storia di un Dio che è un Dio innamorato matto dell'umanità, nella storia di Israele, non abbiamo tempo, ma sarebbe da mettere in fila, ecco, i profeti, Osea, ti farò mia sposa per sempre, ti farà mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Interessante, eh? La coppia, Osea poi, perché gli è capitata di sposare non una persona per bene, non una donna per bene. Oppure Geremia utilizza, ecco, questa metafora sponsale, ecco, dove in primo momento fondamentale che gli torna utile il ricordo del tempo dell'innamoramento e del fidanzamento, ma non per tornare al passato, ma per rilanciare e vivere una stagione nuova, ecco, del rapporto con Dio. Allora denuncia l'idolatria, l'infedeltà del popolo, ecco, nei confronti dell'alleanza, e alla fine, di nuovo, nonostante questa prostituzione, nonostante le nostre prostituzioni, non c'è bisogno di andare a letto con qualcuno per prostituirsi. Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, come la chiama? Vergine d'Israele. Così potremo continuare. Ecco, sempre la coppia diventa l'elemento umano che Dio usa per esprimere il suo amore verso tutti, verso l'umanità. Ecco, allora credo che a questo punto noi possiamo chiederci come noi viviamo, come voi vivete questa traccia di Dio, ecco, nella vostra carne, nel vostro rapporto sponsale. Perché questa è la storia di Israele, la storia dei Cantici dei Cantici, è la nostra storia personale, della Chiesa, di coppia. E se vogliamo applicarlo come i padri della Chiesa, alle relazioni di Dio, d'amore di Dio con noi, il Cantico dei Cantici, allora con coraggio dobbiamo, ma anche con serietà, ecco, ricordare il giorno in cui noi adulti abbiamo colto con chiarezza interiore la proposta d'amore fattaci da Gesù, in cui tra noi e Gesù è scattato un rapporto grande di relazione, di fiducia. Mi fido di te come tu ti fidi di me, come voi l'avete detto alla moglie, al marito, ci fidiamo, possiamo fare un progetto. C'è stato un giorno, ecco, dell'incontro nostro con Gesù in questi termini, ma ci dobbiamo tornare. Ma tornare non per ripartire, lo ripeto per l'ennesima volta, da dove l'abbiamo lasciato, perché l'amore genera sempre vita nuova. E ritornare significa vita nuova oggi, in questo momento, qui, in questa mia nuova situazione. Ecco, passa proprio questa coscienza del primo incontro con Gesù, con il Signore, e ci passa, ripeto, attraverso l'incontro con Gesù storico, Gesù della parola, e poi Gesù mistico dello Spirito che ci ha lasciato ed è in noi. Ecco, si è snodata nel tempo della nostra vita. Ha trovato varie stagioni, varie gioie e varie difficoltà. Ma una cosa su cui non posso eludere la risposta, se io ho detto eccomi, ci sono, e portami nella cantina, portami dove vuoi, perché devo vivere di questo amore. E la vostra risposta, portami, ecco, in quella via, in quel numero, in quel piano, in quella camera, dove con i figli, con mio marito, con mia moglie, là devo incontrare il tuo amore. Allora la nostra vita, la vostra vita di coppia, diventa il luogo dove cogliere la presenza di Dio, dove imparare ad amare, a rispondere al suo amore, amandovi in ogni situazione. Allora capirete quello che nel giorno del matrimonio, del sacramento, nella buona e cattiva sorte, un amore che va oltre il tempo e lo spazio, va oltre tutte le situazioni, un amore che viene e che porta a Dio. quando si è trovato l'amore dell'anima mia, sempre il cantico, capitolo primo, che è la sposa e lo sposo, con i loro nomi, la loro storia, allora, in questa realtà, con il vostro nome, con la vostra storia, scoprite il vero amore. Allora è Gesù che illumina i passi della coppia, vi dona il senso di sicurezza anche nelle difficoltà, vi fa provare la gioia di un nuovo modo di amare, vi dà la luce apocalittica di scoprire la vera storia, il senso della sua presenza nella grande storia come nella vostra piccola storia. O meglio ancora, è la presenza dello spirito del risorto che vi fa vivere il quotidiano dell'amore, superare tutti gli scogli delle difficoltà dell'amore verso la pienezza dell'amore, quando si celebrerà le nozze nuziali con l'agnello. E qui, prima sto per chiudere, Renate Andimo, com'è il tempo? Ci siamo col tempo? Sì, mi pare di sì.
Sì, hai ancora,
aspettavo la risposta, perché aiutatemi.
Hai ancora dieci minuti.
Ah, mi va proprio bene, brava. Grazie.
Ci siamo, ti possiamo dire una cosa, abbassa un po' il tuo monitor, perché vediamo soltanto metà della tua faccia.
Ma siete fortunati, perché tutto intero è brutta. Va bene così. Ecco, io credo che a questo punto, proprio per dare il senso di questa pienezza, proprio da quest'ultima considerazione che facevo di un cammino d'amore che va verso, ecco, lo sposalizio finale, ecco, completo, di cui il vostro matrimonio è anche segno. Ecco, nell'Apocalisse, sapete, l'Apocalisse, non abbiamo tempo, la conoscete, serve non per farci sognare chissà che cosa, ma per farci vivere la presenza del Cristo risorto nella storia, nella fraternità, nella comunità, ecco, accompagnati dall'illuminazione costante dello Spirito con la parola, e nella fraternità arrivare alla pienezza, ecco, dell'amore. E questo per far coraggio a una comunità che sta in difficoltà, una comunità che ne sta vedendo di persecuzioni, gente che abbandona la fede. Occorre riscoprire, ecco, proprio il senso della presenza del Signore risorto, ed è Lui, con la sua morte e risurrezione, che dà il superamento di ogni difficoltà e la vittoria, ecco, e sta al di là, al di sopra della storia. E cosa fa nell'Apocalisse? Sono quelle famose sette lettere alle sette chiese. In queste condizioni apprezza e loda tutto quello che fanno di buono, però nello stesso tempo, ecco, gli dice, ragazzi, qua c'è qualcosa che non funziona. Ecco, per questa meditazione, che è la chiusura di quanto abbiamo cercato di meditare, e da parte mia di dire in brevissimo tempo, un po' le cose che abbiamo detto, illuminate un po' dal Cantico dei Cantici, dalla breve storia, ecco, di Israele, alla chiesa di Laodicea, l'avete letto chissà quante volte, all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. Stavano bene in società, eh? Tu non sai, invece, che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, perché non appaia vergogna la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Non abbiamo tempo, ma è la situazione della nostra società questa, eh? Soprattutto degli ex cristiani, che fanno ancora delle pratiche religiose di cristiano in senso esplicito, ce n'è poco, per colpa nostra, mica diamo colpa a loro, eh? È la nostra stessa testimonianza, il nostro annuncio che è venuto meno, proprio perché forse è impostato in un modo che forse dovremmo rivedere, ma non tocchiamo questo. Poi, dunque, conosce le vostre opere. Io prima ho parlato accennando all'indifferenza del guardarvi a vicenda, dell'essere insieme a livello del corpo, dell'espressione. A volte, ecco, tua moglie si cambia, va dalla parrucchiera e si fa una capigliatura nuova, mancano notate quando torna a casa. No, capita, è vero che capita qualche volta, Oppure il marito fa un gesto, nemmeno viene considerato, oppure, ecco, cambia delle abitudini, cioè, c'è indifferenza. E quando l'amore conosce l'indifferenza, l'amore va verso il declino. Ecco, questa. E poi se a questo ci aggiungiamo, ma io sono laureato, io ho studiato, io nel mio ufficio conto, mi stimano tutti, mi chiamano, faccio, sono un bravo professionista, qui, lì, per cui io sono intelligente, io capisco, io sono sensibile, dire alla moglie, io ho comprensione, chiunque mi chiama, bussa alla mia porta, trova io, beh, tutte cose belle, ma soprattutto ci sentiamo sicuri, perché abbiamo messo al sicuro la nostra economia. Non lo diciamo, ma l'alternativa è sempre quella. O c'è Dio o c'è Mammona, in qualunque situazione. Allora Giovanni con l'Apocalisse parla, Dio che parla alla Chiesa di Laodicea, non condanna questa povera gente, non ci condanna. Ci parla apposta perché è tenero, ci vuol bene. È un amore sponsale suo, è fatta di tenerezza e continua. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. E qui c'è la frase un po' riportata a titolo di questa conversazione. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Qui c'è solo, ci sarebbe, ma siamo messi male, siamo fatti male, ci sarebbe solo da fermarsi, ecco, e lasciarsi veramente amare, lasciarsi penetrare, ecco, da questo amore. Qui è il caso, ecco, dell'amante del Cantico dei Candici. Portami con te, andiamo dove vuoi, ma fammi sperimentare questo amore. Ti apro la porta, ma vieni, andiamo. E la conclusione, chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ma questa è parola di Dio. Ma gli diamo peso. Qualunque sia la nostra esperienza di amore, la vostra esperienza sponsale, proprio nelle considerazioni fatte nei primi due capitoli, ecco, del Cantico dei Cantici, qualunque sia la vostra situazione, se sarete mai arrivati anche all'indifferenza o all'estraneità, perché nella coppia si arriva anche all'estraneità pur dormendo insieme, per mezzo di tua moglie, di tuo marito, ti arriva questa parola. Io ti correggo, ti riprendo, ma sto bussando al tuo cuore. Ma come non sentire il bussare al cuore quando tua moglie, tuo marito, ti guarda non più con occhio illuminato, ma con un occhio triste, un occhio che chiede comprensione. È Gesù che bussa alla porta. Come non conoscere bussare alla porta quando sperimentate che il vostro andare in chiesa è un atto religioso, ma non ha più niente dell'atto di fede e dell'atto d'amore. Avete separato la fede dalla vita. Lo dico a voi, ma mi sto specchiando, lo sto dicendo a me, prete. Ma come non riconoscere il bussare del Signore quando i vostri figli vi chiedono «Ma perché devo andare in chiesa?» E voi vi arrampicate sugli specchi. Ma forse lì sta bussando proprio alla vostra porta il Signore. Chiede «Apri, ascolta la mia voce, io entrerò». E non ti dirò soltanto fa questo, non ti dirò niente, non ti dico, ti do l'indicazione, proprio la guida, ecco, delle marmotte. No, non ti dirò, oppure ti dirò, guarda, hai sbagliato questo, quest'altro, metti. No, niente. Entrerò da lui. Permettetemi un riferimento sponsale. La penetrazione sponsale è una sacra penetrazione che genera la vita, ma esprime il dono totale di sé, l'accoglienza di sé reciproca l'uno all'altro. Gesù ci sta dicendo, entrerò da lui. Non riduciamole a sentimentalismi religiosi. E cenerò con lui ed egli con me. Ecco, il mio desiderio, ma non è mio desiderio, è desiderio della Chiesa, della comunità cristiana, insomma, ecco, che la coppia si mettesse su questa lunghezza d'onda. Ecco, e non separasse il suo vivere quotidiano le sue espressioni d'amore quotidiano non lo separasse, ecco, dalla propria fede e dal culto religioso da rendere a Dio. Ecco, io penso che questa sia una dimensione importantissima da recuperare. E non perdiamo l'occasione. L'educazione cristiana va vissuta nella sua pienezza, non va vissuta a pezzi. E Cristo Gesù così diventa il centro, ecco, della nostra vita e della vostra vita di coppia. E scopriremo che Lui è lo sposo di tutte e due. E Lui è lo sposo, Dio con l'umanità. E voi, come dice Paolo, diventerete segno di questo amore di Dio per l'umanità di Cristo Gesù per la Chiesa. E questo Gesù è un Gesù come l'icona che vi facevo vedere all'inizio, ci permette di appoggiare il nostro capo sul suo petto, come con Giovanni nella cena di Pasqua, e ci dice a voi: venite a me, voi tutti che siete affaticati, stanchi, oppressi, e possiamo aggiungere tanti altri aggettivi, e vi darò ristoro. L'Apocalisse ci ha detto: cenerò con voi. Imparate da me, che sono mite e umili di cuore, e troverete riposo alle vostre anime. Ecco, questa è una prima dimensione che ci insegna ad amare come Lui, ma la condizione fondamentale è aprire la porta, lasciarsi amare da Lui. Chiudo Caffarella, il nostro carissimo amico. Ecco, Caffarella ha scoperto le coppie, tutta l'attività, ecco, ma lui dà una data importante, ecco, nella sua vita, che lui stesso ha caratterizzato: essere amato e amare. Ecco, quando a 20 anni Gesù è diventato qualcuno per lui e ha capito che Gesù sarebbe stato tutta la sua vita. Tutto è stato deciso in quel primo incontro, l'innamoramento dell'amante e dell'amate del Cantico dei Cantici. Ecco, e a quel punto dice: tutto era deciso. Ecco, io vorrei applicarlo un po' alla vostra vita di coppia. Dai primi ammiccamenti, dai primi, ecco, relazioni che avete avuto fino ad oggi, c'è sempre questa apertura della porta, il primo incontro vero da adulti con Cristo Gesù. E Caffarel conclude: non c'è più nulla da discutere, si obbedisce, si lavora, non ci si inorgoglisce per i servizi resi e quando è finito si va via. Grazie dell'attenzione, scusate, sono un povero operaio in pensione. Grazie a voi.
Grazie a te, Aldo. Grazie. E adesso continuiamo con il programma. Passiamo la parola a Marzia e Marco.